Bentornati carissimi amici, un calorosissimo saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo. Continuiamo quindi lo studio del libro degli Atti, libro che possiamo definire come ponte tra i Vangeli e le Epistole e che descrive e racconta l'inizio, la nascita della Chiesa. Siamo giunti alla seconda parte del capitolo 5, quella relativa ossia a una nuova persecuzione operata nei confronti della Chiesa. Il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei Sadducei, si alzarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore, nella notte, aprì le porte della prigione e, condottili fuori, disse: «Andate, presentatevi nel tempio e annunziate al popolo tutte le parole di questa vita». Essi, udito ciò, entrarono sul far del giorno nel tempio e insegnavano. Ora il sommo sacerdote e quelli che erano con lui vennero, convocarono il sinedrio e tutti gli anziani del popolo d'Israele e mandarono alla prigione per far condurre davanti a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto dicendo: «La prigione l'abbiamo trovata chiusa con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte. Abbiamo aperto, ma non abbiamo trovato nessuno dentro». Quando il capitano del tempio e i capi dei sacerdoti udirono queste cose, rimasero perplessi sul conto loro, non sapendo cosa ciò potesse significare. Ma sopraggiunse uno che disse loro: «Ecco, gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno insegnando al popolo». Allora il capitano con le guardie andò e li condusse via, senza far loro violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. Dopo averli portati via, li presentarono al Sinedrio, e il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: «Non vi abbiamo forse espressamente vietato di insegnare nel nome di costui? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo». Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: «Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno, e lo ha innalzato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore, per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose, e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono». Ma essi, udendo queste cose, fremevano d'ira e si proponevano di ucciderli. Ma un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, alzatosi in piedi nel Sinedrio, comandò che gli apostoli venissero un momento allontanati. Poi disse loro: «Uomini d'Israele, badate bene a quello che state per fare circa questi uomini, poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendo di essere qualcuno. Presso di lui si raccolsero circa 400 uomini. Egli fu ucciso, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi e ridotti a nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, ai giorni del censimento, e si trascinò dietro della gente. Anch'egli perì, e tutti quelli che gli avevano dato ascolto furono dispersi. E ora vi dico: tenetevi lontani da loro e ritiratevi da questi uomini, perché se questo disegno o quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, voi non potrete distruggerli, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio». Essi furono da lui convinti, e chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù, e ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Abbiamo visto nella prima parte di Atti, capitolo 5, la disciplina all'interno della Chiesa ed ora abbiamo letto la persecuzione al suo esterno. Quando gli apostoli esercitavano i loro doni, producevano una reazione. Furono i Sadducei a guidare la persecuzione, così come furono i Farisei a guidare la persecuzione contro Gesù. Gli apostoli dunque furono arrestati per la seconda volta e messi in prigione. Dio però aveva per loro un altro piano e per mezzo di un suo angelo provvide a liberarli. Sarebbero stati molto più utili nel Tempio per la predicazione del Vangelo e fu lì che Dio li inviò. Nel frattempo, i sacerdoti e i capi del popolo si erano riuniti per processarli. Mandarono le guardie a prenderli, ma quest'ultime non poterono che constatare la loro scomparsa. La stessa cosa era avvenuta con Gesù. La pietra non era stata rotolata per far uscire Cristo. Lui era uscito prima che la pietra venisse spostata. Era stata tolta per permettere a quelli che erano fuori di entrare. La stessa cosa accade qui. Le porte non dovevano essere aperte per lasciare uscire gli apostoli. Erano fuori molto prima che le porte fossero aperte. Ora, mentre i sacerdoti e tutti quelli che si erano riuniti per processarli discutevano su quanto era successo, fu comunicato loro che gli apostoli erano nel Tempio e che stavano predicando nel nome di Gesù Cristo. Ancora una volta li presero e li portarono davanti al Sinedrio. Fu contestata loro la disubbidienza a un preciso ordine ricevuto. Era stato infatti ordinato di non predicare più nel nome di Gesù Cristo. Gli apostoli, invece, avevano ubbidito agli ordini del Signore, che aveva comandato loro di essere dei fedeli testimoni suoi, di andare quindi di predicare nel suo nome a tutte le genti. Gli apostoli obbedivano a quello che il Signore e il Padrone aveva detto di fare. Ai credenti è comandato di obbedire alle autorità civili, eccetto quando esse vengono in contrasto con i comandamenti di Dio. Pietro si fece ancora portavoce del pensiero di tutti i suoi compagni e presentò nuovamente con molta franchezza la figura e l'opera del Signore Gesù, specificando che il Messia, da loro tanto atteso, era in effetti già venuto e si era incarnato nella persona di Cristo Gesù. Questo è ancora oggi il messaggio alla nazione di Israele a Gerusalemme. I farisei e i capi del popolo, però, colpiti dalle loro affermazioni, meditavano di ucciderli. Fu a quel punto che intervenne un fariseo di nome Gamaliele. Gamaliele era un uomo molto importante e molto rispettato. Era stato anche insegnante dell'apostolo Paolo. Gamaliele iniziò il suo discorso portando esempi di persone che avevano iniziato grandi movimenti e avevano avuto dei seguaci, ma dopo la loro morte questi seguaci si erano dispersi. Continuò dicendo che la stessa cosa sarebbe accaduta a Gesù e ai suoi seguaci se la loro opera non fosse stata frutto della volontà di Dio. In caso contrario, la loro lotta contro gli apostoli sarebbe stata una lotta inutile e sbagliata, perché combattuta contro Dio stesso. Concluse consigliando quindi di lasciare andare gli apostoli. Se questi uomini fossero stati innocenti, quelli del Sinedrio avrebbero dovuto lasciarli andare. Se fossero stati colpevoli, avrebbero dovuto punirli. Batterli, quindi picchiarli e poi lasciarli andare era un sotterfugio. Avrebbero dovuto ascoltare Gamaliele un po' più attentamente. Questi apostoli erano uomini meravigliosi. Gioivano perché soffrivano per il Signore Gesù. Loro continuarono a insegnare e a predicare Gesù Cristo. Cos'è il Vangelo? È una persona, è Gesù Cristo. Oggi è lo stesso. O ti fidi di Lui o non ti fidi. O hai Lui o non lo hai. O Lui è il tuo Salvatore oppure tu non hai un Salvatore. Questo è il messaggio. Giungiamo, voltando pagina, al capitolo successivo, capitolo 6. La Chiesa era nella fase iniziale della sua storia, tutti avevano deciso di vivere insieme, condividendo le risorse personali, le proprietà, i terreni, i soldi. Abbiamo visto insieme nel capitolo 5 degli Atti l'inizio dei problemi legati alla condivisione dei beni. Abbiamo visto anche come la giustizia divina punì Anania e Saffira, re di aver cercato di ingannare Dio stesso con le loro menzogne. Vedremo ora nel capitolo 6 degli Atti come la convivenza di un così gran numero di persone portò al sorgere di altri problemi. Ma leggiamo insieme i primi 7 versetti dal capitolo 6. In quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I 12, convocata la moltitudine dei discepoli, dissero: «Non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutta la moltitudine, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio si diffondeva, e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme, e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Dobbiamo riconoscere che quanto descritto capitò molto presto nella Chiesa primitiva. Avevano tentato un sistema di vita in comune che, per un po', aveva anche funzionato. Poi la carnalità entrò nella Chiesa. In questo paragrafo, appena letto, troviamo descritto un mormorio degli ellenisti contro gli ebrei. Non si tratta di uno scontro tra due razze, né di una dimostrazione di antisemitismo. La parola tradotta nel versetto 1 significa ellenici, cioè giudei di lingua greca. Questi avevano una base culturale greca, mentre gli ebrei a Gerusalemme seguivano fedelmente la legge di Mosè. È stato stimato che i componenti della Chiesa in questo periodo fossero circa 25.000. Nel brano che abbiamo letto vediamo anche che la Chiesa primitiva non era perfetta. Sentiamo a volte le persone dire «Dobbiamo tornare alla Chiesa primitiva. La Chiesa primitiva era potente e noi oggi siamo pieni di problemi». Questa è solo una mezza verità. La Chiesa primitiva aveva sì potere, ma aveva anche dei problemi. L'alto livello spirituale a cui lo Spirito aveva portato la Chiesa venne interrotto dall'intrusione di Satana con divisioni e confusione. La condivisione di sostanze materiali, la cosa che prima di ogni altra caratterizzò la Chiesa, diede spazio all'egoismo della vecchia natura. Questo tipo di vita comunitaria non funzionava bene come avevano sperato. La carnalità, purtroppo, si era fatta spazio. I greci, che evidentemente erano un gruppo di minoranza, si sentirono trascurati e domandarono che alle loro vedove fosse data la stessa considerazione concessa a quelle ebree. Questo problema fu portato all'attenzione degli apostoli. E questi ultimi, però, sentirono di non dover abbandonare la preghiera e lo studio della parola di Dio per occuparsi anche di problemi di questo tipo. Sentivano che era importante continuare con quello che ritenevano il compito essenziale, più importante, essere testimoni di quanto avevano visto e sentito nei 3 anni trascorsi con Gesù. Nulla poteva e doveva distoglierli da questo compito così importante. I 12, quindi, decisero di delegare le responsabilità legate ai problemi pratici, problemi emersi in quel primo periodo, ma non imposero la loro volontà, eleggendo direttamente dall'alto della loro autorità le 7 persone, chiamate poi diaconi, persone che avrebbero dovuto occuparsi di queste problematiche. Decisero, al contrario, di incaricare l'assemblea dei credenti dell'elezione. È interessante notare anche come le caratteristiche necessarie per essere eletti diaconi non dovevano essere solo quelle legate all'aspetto pratico della gestione della Chiesa. I candidati avrebbero dovuto infatti essere ripieni di spirito e di sapienza, con una vita integra ed esemplare. Questi uomini dovevano essere di accertata onestà. È davvero tragico per una Chiesa avere un diacono la cui onestà può essere messa in dubbio, così che altri, inclusi gli anziani, non possono fidarsi di lui. Un uomo simile non dovrebbe essere un diacono. La seconda qualità per un diacono era essere ripieno dello Spirito Santo. Terzo, dovevano essere saggi. Dovevano essere uomini spirituali perché il fatto che si occupassero di cose materiali poteva dar loro una visione distorta delle cose. Questo ci insegna che è molto importante che i diaconi siano uomini che guardano alle cose da un punto di vista spirituale. Vedremo nella seconda parte del capitolo e in quello successivo che Stefano, eletto diacono in questa occasione, aveva queste caratteristiche. Era saggio. non potevano resistere alla saggezza e allo spirito con cui parlava, dice il versetto 10. Aveva una convinzione reale, era anche pieno di fede. Non solo aveva la fede che salva, ma anche una fede di servizio, una fede di testimonianza. La cosa importante non era l'ammontare della sua fede, ma l'oggetto d'essa. Impariamo dallo stesso versetto 10 che Stefano era pieno di potenza. E tornando a noi, possiamo dire quindi che queste persone, i diaconi, avrebbero dovuto occuparsi della gestione pratica e della organizzazione della vita della Chiesa, ma allo stesso tempo dovevano avere anche caratteristiche spirituali ben precise. Possiamo dire anche che il diaconato richiede moltissima preghiera, moltissima saggezza e spiritualità. Coloro che furono eletti come diaconi erano tutti, a quanto ci è dato di capire dai versetti che abbiamo letto, erano tutti di estrazione ellenista. Non si può dire nient'altro dei primi cinque uomini. I primi due, invece, Stefano e Filippo, saranno menzionati ancora nel libro degli Atti. Furono uomini di molta importanza nella Chiesa primitiva. A proposito del versetto 6, li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Beh, a proposito di questo versetto, dicevo, possiamo chiederci che significato aveva l'imposizione delle mani. Come scritto nel Levitico, riguardo ai sacrifici del Vecchio Testamento, il peccatore metteva le mani sul capo dell'animale che doveva essere sacrificato, il che significava che l'animale prendeva il suo posto. L'offerta era identificata col peccatore. Quando gli apostoli misero le loro mani sui diaconi, volevano con quel gesto trasferire la loro autorità sugli eletti, in modo che tutti riconoscessero la loro autorità. Il gesto indicava che questi uomini erano messi da parte per questo ufficio, denotando la loro comunione con le cose di Cristo e la loro posizione come rappresentanti del corpo dei credenti. Quello in cui questi uomini erano coinvolti era un servizio sociale. La Chiesa primitiva si prendeva cura dei suoi. Penso che questo dovrebbe essere vero ancora oggi. L'ultimo versetto del brano che abbiamo letto ci dice poi che la Chiesa si espandeva rapidamente e che anche un gran numero di sacerdoti del Tempio abbracciava la nuova fede. Alcuni di loro probabilmente servivano nel Tempio quando la cortina si strappò in due alla morte di Cristo. Molti di loro devono essersi convertiti a Gesù dopo questa esperienza. Essi avrebbero probabilmente continuato a servire nel Tempio, ma con una prospettiva delle cose che facevano del tutto diversa. Davanti a loro si apriva ora con estrema chiarezza la visione, la comprensione di tutte le cose dell'Antico Testamento, alla luce di quanto successo con l'avvento di Gesù Cristo, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione. Possiamo ora leggere la seconda parte del capitolo 6 degli Atti. Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Ma alcuni della sinagoga, detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, di quelli di Cilicia ed Asia, si misero a discutere con Stefano e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono degli uomini che dissero: «Noi lo abbiamo udito mentre pronunciava parole di bestemmia contro Mosè e contro Dio». Essi misero in agitazione il popolo, gli anziani, gli scribi, e venutigli addosso lo afferrarono e lo condussero al Sinedrio, e presentarono dei falsi testimoni che dicevano: «Quest'uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge. Infatti lo abbiamo udito affermare che quel Nazareno, Gesù, distruggerà questo luogo e cambierà gli usi che Mosè ci ha tramandati». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissati gli occhi su di lui, videro il suo viso simile a quello di un angelo. Ora la nostra attenzione viene indirizzata verso Stefano, uno dei grandi uomini della Chiesa primitiva. Apparentemente anche i diaconi, come gli apostoli, avevano doni particolari che dovevano servire da segno. Ci viene infatti detto che anche Stefano, essendo pieno di grazia e di potenza, faceva grandi segni e prodigi tra il popolo. Stefano, però, si attirò in questo modo l'odio di alcuni frequentatori della sinagoga detta dei Liberti, fondata cioè da giudei che erano stati fatti prigionieri dai Romani e in seguito liberati, che, ci dice la parola, non potevano competere con la sua potenza e le manifestazioni dello spirito che egli dimostrava. Falsi testimoni furono allora portati davanti al consiglio per accusare Stefano. Stefano fu condotto davanti al Sinedrio, davanti ai falsi testimoni che evidentemente mentirono. Il Signore Gesù aveva detto che avrebbe distrutto questo tempio e che lo avrebbe ricostruito, ma stava parlando del tempio del suo corpo. Al suo processo i falsi testimoni mal compresero e mal interpretarono questa affermazione. Anche qui non compresero Stefano quando disse che il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato lasciato desolato. Era desolato già senza Cristo, comunque. E loro rigirarono anche ciò che stava dicendo circa i costumi di Mosè. Certamente gli uomini non sono salvati per la legge, ma per grazia. La salvezza ai giorni di Mosè era per grazia, così come lo è ancora oggi. La loro accusa era basata solo su una mezza verità. A quel punto tutti i presenti videro qualcosa di meraviglioso nel viso di Stefano. Vedremo nel prossimo capitolo, quindi domani, visto che ora non c'è più tempo, come si evolveranno queste cose e quale sarà la sorte di Stefano stesso. Quindi vi do appuntamento a domani sera, a martedì, per vedere come si svolge questa faccenda citata nel libro degli Atti degli Apostoli. Appuntamento allora domani. Ciao.